This podcast is sponsored by Skylight Frame. Mother's Day is almost here. What are you getting her? Something that shows you care. Something that makes her feel loved. Something that won't stress you out. Something like the Skylight Frame. The Skylight Frame is the perfect gift. It's a touchscreen photo frame your whole family can upload photos to, from wherever they are in the world. It's a way to share with her all the moments that matter. It sets up in seconds. You can even make sure that it's already loaded with photos when your mom opens her Mother's Day gift. And her Skylight Frame can hold thousands of the treasured photos you share. It's an easy, heartfelt way for mom to stay connected with those who matter most. It really is the perfect gift. Now, as a special Mother's Day offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Frame when you go to skylightframe.com/easy. That's SKYLIGHTFRAME.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightframe.com/easy.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Live anche questa sera, salutiamo prima tutti quelli che ci seguono in tempo reale: Gabriele Spalla, Alessandro Pitetto, Maurizio Piccinni Leopardi, Jack O'Lantern, Omar ci segue anche in studio, Verusca, Stefano Tanci, Emilio De Salvo, Luca Nengil, Lorenz Lobo, Adriano Francini, Giorgio Giarlo, Emilio De Salvo e Simone Leggi. Omar abbiamo già detto, e poi ci abbiamo ben tre, cioè a parte me, fisici dell'INFN, quindi io, Andrea, Bersani e Valerio Formato. Se non è una massa critica di
tre conti, di no, a parte te. Ma per fortuna siamo distanti.
Sì, sì, se no sì, esatto, si raggiungerebbe la massa critica. Salutiamo anche Giovanni M. Sì, questa è stata richiesta, appunto, vista la situazione drammatica in Ucraina, e quindi parleremo di bombe e centrali nucleari. Tra l'altro Oggi, proprio oggi, l'11 marzo, è l'undicesimo anniversario dello tsunami in Tohoku e quindi poi dell'incidente della centrale nucleare di Fukushima. Passato in sordina, in realtà ne ha parlato un po' più di Emilia perché ovviamente lui è particolarmente sensibile all'argomento, ma insomma è un periodo abbastanza caldo. Salutiamo anche Massimo Adani e Alberto Lunardi e ovviamente chi ci ascolta in post o su YouTube o sul podcast di Omar Serafini. Adesso mi taccio e do la parola a lor signori. Da che cominciamo?
Cominciamo dalle centrali
Faccia flash e
nucleari.
nasconde la mano.
Bravi, contemporaneamente, così si fa. A
Esatto.
dimostrare che abbiamo. Ciao Edu, a dimostrare che abbiamo una scaletta di ferro. Vabbè, io partirei. Cominciamo con Andrea, che conosce meglio proprio forse la situazione ucraina e delle centrali nucleari, perché
Ma
insomma uno dei.
non lo so, conosco meglio la situazione ucraina perché conosco 20 parole tra russo e ucraino. Questo già. No, diciamo, la situazione è abbastanza, va bene, almeno sentiamo parlare dei telegiornali da giorni, sostanzialmente solo di quello. L'Ucraina è un paese che ha una lunga tradizione nucleare, da quando era nell'Unione Sovietica, ha una serie di centrali nucleari anche molto grandi, e tuttora è uno dei primi paesi, ne parlavamo prima fuori onda, è uno dei primi paesi produttori di energia con centrali nucleari del mondo. In particolare c'è questa centrale di Zaporizhia che è diventata molto famosa perché è la centrale nucleare più grossa d'Europa come potenza installata. Sono sei reattori complessivamente, ciascuno dei reattori ha la capacità di 1 gigawatt elettrico, quindi insomma 6 gigawatt elettrici è una potenza installata estremamente grande. E 6 gigawatt elettrici, ricordiamo che grosso modo vogliono dire 18-20 gigawatt termici, cioè il rendimento di una centrale elettrica è circa il 30%. Questo è per un po' contestualizzare la situazione. Quello che ci appare dalle mappe, prima stavi mostrando una cartina della situazione, diciamo, militare, questa è ovviamente una cartina abbastanza approssimativa, perché in realtà quello che sappiamo di tutto questo è abbastanza vago tuttora, ci mostra come l'avanzata dell'esercito russo in Ucraina abbia portato a occupare quasi subito il sito di Chernobyl e nel giro di pochi giorni il sito di Zaporizhia, appunto. E sembra come posso dire, dal dito rosso che dalla Crimea viaggia verso nord-ovest, che diciamo, l'esercito russo stia muovendo anche verso un'altra centrale nucleare. Quindi, diciamo, questa è un po' la situazione che abbiamo adesso. E c'è stata molta, se posso fare un commento che non è propriamente scientifico, c'è stata molta c'è stata molte parole, molte polemiche riguardo queste attività militari in prossimità delle centrali nucleari. D'altra parte, se noi ci mettiamo nei panni di un esercito che vuole magari piazzare delle truppe, piazzare dei pezzi di artiglieria o cose di questo genere, se tu sei in prossimità di una centrale nucleare, sei abbastanza tranquillo che il tuo nemico non ti sparerà addosso. Quindi, diciamo, sì che sei in un posto che è potenzialmente pericoloso e tutto quanto, ma è una postazione che è relativamente sicura proprio perché tutti hanno un po' paura a sparare. Come diceva il capitano Ramius in Caccia Ottobre Rosso, ad un certo punto fa la battuta, dice: quello che c'è qua dentro non reagisce molto bene alle pallottole. E Ryan dice: sì, io per esempio reagisco molto male alle pallottole.
Grazie tante. Sì. Tra l'altro l'abbiamo messo anche tra le slide Ottobre Rosso perché era. Vediamo se riesco a recuperarlo. Vabbè, un grande
Krasny Oktyabr.
classico. Un grande
Però
classico della.
a maggior ragione se piazzi troppo vicino alle centrali nucleari, perché sei sicuro che non ti ci vengono a sparare, non dovresti farlo neanche tu
Non
se
dovresti
piazzi
farlo neanche
sotto.
tu, esattamente. Tra l'altro, come si dice, rimanendo su Caccia Ottobre Rosso, una curiosità: noi spesso abbiamo questa impressione, anche per certi versi, un qualcosa su cui Putin ha marcato molto, che russi e ucraini sono molto simili. In realtà, la lingua russa e la lingua ucraina sono molto simili, per davvero, ma come possono essere l'italiano e il francese. Una delle tantissime differenze che ci sono è proprio sui nomi dei mesi. Nel senso che i nomi dei mesi sono, in russo, per esempio, Yanvar, Fevriare e così via, e Oktyabr, come ottobre, Krasny Oktyabr, il, diciamo, ottobre rosso in russo. In ucraino i nomi sono completamente diversi dei mesi, cioè moltissime parole di uso comune hanno un nome diverso perché hanno un'origine etimologica diversa, mentre diciamo il russo è una versione più top down della lingua slava, mentre invece l'ucraino è una versione più bottom up, cioè molte parole hanno un'origine, diciamo la stessa differenza che c'è in italiano tra cavalleria e equitazione, cioè cavallo è un termine di latino medievale più basso, mentre invece equus era il latino classico e quindi è più legato di solito a significati più elevati, tra virgolette. Quindi è la stessa differenza tante volte si ha tra il russo e l'ucraino, che sono lingue molto simili, dicevamo, ma in realtà sono lingue piuttosto diverse, anche l'alfabeto è un po' diverso.
Sull'ottobre rosso, ovviamente il film è famoso perché, no, Omar, era un libro di
Tom Clancy. Sì, sì.
Il film tra l'altro è meglio del libro, io l'ho letto, il libro l'ho trovato bello ma un po' noioso.
Il libro un po' stucchevole.
Sì, beh, ma come tutti, come tutti i libri di Tom Clancy, cioè sono una roba... Io infatti avevo coniato il cosiddetto effetto Tom Clancy, che Tom Clancy va avanti con volumi di centinaia di pagine e poi dopo si trova a chiudere le vicende nel giro di 20 pagine, le 20 pagine finali, quasi se qualcuno le abbia detto guarda che ne scritte troppo, chiudi la cosa. Per esempio un altro libro che io ho trovato terribilmente attuale, anche che è Red Storm Rising, Uragano Rosso, nella versione italiana, e anche questo c'è lì per il contesto un po' diverso, perché c'è il ballo terroristi ceceni, eccetera, ma però anche questo l'ho trovato terribilmente attuale come libro.
Beh, Ottobre Rosso si basa, è il primo libro se non sbaglio che lui ha fatto,
sì.
E si basa su una vicenda vera, cioè di un comandante di una piccola nave dell'URSS che non voleva defezionare all'Ovest, ma voleva andare a San Pietroburgo per protestare contro la corruzione del partito, e quindi poi fu intercettato e lui solo fu fucilato, tra l'altro, quindi... Sì. Salutiamo anche Milky 0072 e Sesciomaro 801 e niente, quindi in realtà l'impostazione giusta in questo caso era un sommergibile classe Tifone, tra l'altro è interessantissimo perché sono tre scafi pressurizzati saldati insieme, una cosa enorme appunto per poi poter lanciare missili nucleari, che poi vabbè, ci torneremo magari,
che poi mi pare, magari qui ci può essere più di aiuto Emilio De Salvo, che vedo in linea.
Sì, lui
che
tanto aveva commentato
di Tifone, di classe Tifone, tanto sono rimasti, mi pare, cioè non ce ne sia praticamente più.
Ce n'è ancora uno. C'è ancora uno attivo. E probabilmente uno in riserva, ma non utilizzabile.
Ma
non è proprio che, diciamo, queste informazioni siano pubblicizzate in modo chiarissimo dalla marina militare russa,
che ricordavo che erano delle bestie incredibili perché avevano alla stazza di una portaerei della seconda guerra mondiale, come...
esattamente, e la possibilità di portare 20 missili intercontinentali
a testata multipla, perché poi l'altra cosa in cui i sovietici o russi adesso eccellevano era nel lancio di missili a testata multipla. Infatti una delle cose di cui si discuteva sui giornali, sulla possibilità in caso di guerra nucleare di intercettare i missili, e fondamentalmente no, cioè la tecnologia in teoria c'è, ma in un caso di guerra con termonucleare globale, la War Games, ne arriverebbero talmente tanti che non riesce a fermarli tutti.
Sì, in realtà gli americani hanno una potenza da questo punto di vista molto più elevata, nel senso che sottomarini nucleari lanciamissili, gli americani ne hanno parecchi, sono di classe Ohio, possono portare tipo un terzo dell'arsenale nucleare americano, cioè sono un'enormità. I russi ce ne hanno molti meno, hanno i nuovi classe Borei che sono, dicono, estremamente efficienti, classe Tifone sono un po' ormai vetusti, ce n'è rimasto uno solo, infatti anche Simone dice l'unico che attivo viene usato per i test di missili balistici sublanciati, ci sono, in realtà credo che abbiano ammodernato, possa fare anche delle cose, però comunque credo che il grosso del deterrente in questo momento sia legato ai classe Borei, che sono tipo 6 o 7, non è che sono parecchi, però sono sufficienti per portare una quantità di testate a largo delle coste del Nord America o dell'Europa in tempi molto brevi. I missili che portano queste testate viaggiano molto veloci, viaggiano tipo a Mach 6, cose di questo genere, cioè, no?
Che,
parecchio veloci.
Che poi l'intercettazione delle testate sovietiche multiple era uno alla base dei problemi che aveva nell'universo di Watchmen il dottor Manhattan, che aveva praticamente il problema che sì, veniva utilizzato a sua volta come deterrente nei confronti dell'Unione Sovietica, però c'è il fatto che lui stesso ammetteva che in caso di attacco nucleare dell'Unione Sovietica lui non avrebbe potuto fermare tutte le testate in arrivo.
Ma anche perché poi sia nel mondo fictitious che quello vero, il punto è che tu ne lanci semplicemente il quadruplo di cui tre quarti sono danni, sono finte. E quindi se non sai qual è quella vera e qual è quella finta, non è difficile poi intercettarle tutte. E sì, infatti Emilio dice sufficienza. In realtà comunque c'è da dire che dagli anni 90 il numero delle testate nucleari è diminuito di circa un sesto. Cioè erano da circa 60.000, siamo intorno a 10.000, 12.000, di cui
9.000 ce l'hanno americani e russi.
Sì, 6.000 i russi e qualcosa, un po' di meno gli americani. Cioè, insomma, la riduzione degli armamenti, ciao Polez, la riduzione degli armamenti è stata notevole. Basta ne avanzano per vaporizzarci più volte. Abbiamo fatto varie puntate anche su Dead Hand. Non mi ricordo se era con te Andrea o con Valerio, ti ricordi
il meccanismo di Doomsday Device? Sì, era uno degli ultimi che abbiamo fatto. Sì.
Sì.
Era, cioè dopo è proprio quello proprio del dottor Stranamore. Cioè una volta che, eccolo qua, c'è anche un libro di cui avevamo parlato anche l'altra volta. Essenzialmente c'è questo meccanismo. Dai, raccontala te, Valerio, di qualcosa di...
Già mi sono scordato tutto, c'ho l'Alzheimer praticamente. è questo meccanismo di reazione in caso di guerra nucleare, di guerra mondiale nucleare, in cui se viene completamente distrutta la catena di comando dell'esercito russo, comunque loro possono lanciare una rappresaglia automatica verso tutto il resto del pianeta.
Tre giorni dopo, così.
Tre giorni dopo, sì. Così a bufolo, esattamente. E si basava, se non ricordo male, sul concetto che tutte le basi missilistiche potevano ricevere un comando di lancio da una serie di missili che venivano lanciati in aria, il cui unico scopo era appunto trasmettere il comando a tutte le varie basi. Quindi era completamente automatico, basato su, si dice, perché questa è un'altra di quelle cose che non è che vengono sponsorizzate chissà quanto, quasi tutte voci di corridoio in realtà, quelle cose che trovi in giro, e si dice che fosse un sistema semi-intelligente, una specie di intelligenza artificiale molto agli albori, perché comunque parliamo di anni 80, no, guerra fredda forse,
70-80,
post guerra fredda, però anni 70-80, in cui tutta una serie di letture di sensori e si suppone varie variabili ambientali come temperatura, livello di isotopi nell'aria e cose del genere venivano messe insieme in questo algoritmo sconosciuto di pseudo-intelligenza artificiale che decide se la Russia è sotto attacco oppure no, e quando vede che vengono interrotte le comunicazioni nella catena di comando militare, assume che siano tutti morti e dice ok, va bene, facciamo piazza pulita. E
sistema perimeter, cioè automaticamente lui lancia dei missili di telecomunicazione nel territorio sovietico dell'epoca. Questi missili danno il segnale di lancio a una seconda ondata di missili nucleari. Tra i commenti dice che il deterrente funziona solo se l'altro sa che esiste. Sì, però in realtà la deterrenza nucleare era reciproca, appunto, a livello di sottomarini e di basi di lancio. Questo era un overkill letteralmente e metaforicamente da parte sovietica.
Beh, poi basta sapere che esiste e non devi sapere come è fatto. Questo è il punto, cioè, nel senso, sappiamo che esiste, sappiamo, non abbiamo la minima idea di come funzioni, perché
comunque questo sistema perimetro pare che sia ancora in funzione.
Sì, infatti
la cosa molto bella è che
una cosa divertente, sì.
Sì, infatti nel dottor Stranamore una delle battute, insomma, sì. Lei, ovviamente era sarcastico, una delle battute dice: ma Dimitri, il deterrente non è essenziale che tu mi dica che c'è questa cosa, dice, volevamo dare l'annuncio che era appena entrato in funzione al prossimo, che era il prossimo congresso del partito.
Sì, il congresso del partito, sì.
Quindi... ci sono un po' di questioni che qualcuno ha sollevato. Una era quella della velocità dei missili. Questo ovviamente sono tutti numeri che sono, anche questi come dicevamo prima, un po' interpretati e tirati fuori. L'attuale missile, l'SSN-30, Bulava, credo si chiami come nome in codice, che è quello dei sottomarini nucleari russi, ex sovietici, il Tifone era sovietico, poi è diventato russo, ad esempio, dovrebbe viaggiare come l'SS-27, che pare arrivi a 22 Mach, quindi a circa 27.500 km l'ora, come velocità massima.
Beh, io allora non lo so, però sono suborbitali, quindi saranno 7 km al secondo, la velocità è quella di un oggetto che sta quasi in orbita, ma non vuoi che vada in orbita proprio perché vuoi che cada in capoccia.
27.500, cioè Mach 22 è mostruoso, cioè un numero gigantesco.
Poi c'è Emilio che commenta sulla precisione.
Sì, no, vabbè, chiaro, la precisione col fatto che sono pilotati da GLONASS, ad esempio, quelli russi, e da GPS, quelli della NATO, suppongo, quindi sanno con una precisione di 15 centimetri dove devono arrivare, sostanzialmente. E sono fatti per arrivarci, vuol dire, quello che noi vediamo nei razzi per lo spazio, no? Il fatto, ad esempio, che adesso abbiamo questi razzi riutilizzabili che atterrano sulla X, proprio come nei cartoni animati, e ci dice quanto precisamente queste cose possono essere pilotate.
Poi che lo siano tutte, che siano aggiornate, è un'altra domanda.
No, ecco, infatti, esatto, poi dipende da quanto la ricerca e sviluppo è al passo con altri.
Dice Simone,
cioè, è plausibile, ma magari non è scontato.
No, perché allora, molti vanno ancora con i flopponi, che secondo me è una cosa sacrosante, ed è quello che ci ha salvato dall'apocalisse nucleare, che fanno ancora con i flopponi. Simone Leddi dice i russi Topolem e Bulava sono imprendibili, perché poi ci sono quelli ipersonici che sono un altro tipo di missili che vola anche basso.
Vola molto basso, sì.
Però la deterrenza che fino adesso ha funzionato, ora sì, certo, se sul finale di scateniamo adesso la terza guerra mondiale è un po' ridicolo rispetto a tutti i rischi che sono corsi nella guerra fredda, però appunto era la mutual assured destruction, che è quella che ci ha salvato nella guerra fredda, il fatto che tra sottomarini e lanci nucleari nessuno si azzardava a partire. Hanno tolto i flopponi Jack O'Lantern? Speriamo bene.
No, aspetta, adesso usano quelli da 5 1/4. Ma
va benissimo.
Si sono ammodernati tantissimo.
Esatto.
Perché poi questa è la cosa che spesso viene presentata in maniera distorta dai media, dal telegiornale. La roba vecchia nel militare e nello spazio è quanto di più affidabile c'è e quanto di più affidabile tu voglia avere. Se quella è collegata in rete alla Skynet, non è che c'è bisogno di intelligenza artificiale per fare casino, basta una qualunque malware.
Programmatore incapace nel team che penso.
Sì, anche perché sì. Vabbè, la prima cosa che mi viene in mente a riguardo è l'incidente dell'83, cioè il Petrov, cioè il fatto che ad un certo punto è arrivato un messaggio di missili in volo dall'America verso la Russia, e questo ufficiale, che in teoria avrebbe dovuto rispondere con un lancio di missili, ha detto no, non mi fido, penso che sia un errore degli strumenti, e ha aspettato tanto finché non, sostanzialmente non avrebbe dovuto vedere i missili con i binocoli arrivare. Quando finalmente i missili secondo gli strumenti stavano arrivando, e però non c'era conferma che ci fossero veramente, ha detto ok, era un errore degli strumenti, e probabilmente ha salvato il mondo aspettando.
Sì. Commenta Antonio Moscatello, che ovviamente salutiamo, che oggi l'India per errore ha lanciato un missile non nucleare verso il Pakistan, di cui sono grandi amici da tempo. Quindi...
Sì, un confine proprio dei più tranquilli del mondo, quello lì.
Tra l'altro, stavo guardando una puntata dei Simpson vecchia di almeno 15 anni e facevano una battuta sul futuro della guerra tra India e Pakistan. Quindi fai a vedere se di nuovo i Simpson hanno detto.
I Simpson sono stati agghiaccianti nelle previsioni corrette.
No, mettono veramente paura.
Torniamo però magari alla questione delle centrali nucleari e poi ritorniamo sulle bombe. perché c'è da dire, tra le varie cose di cui si è parlato, era del reattore nucleare di Kharkiv, no? Perché c'è anche, ecco qua, questo è l'istituto di Kharkiv, un istituto di ricerca dove ha lavorato anche Landau, tutta una serie di fisici, questo è fornito da Physics Today, quindi se vi volete leggere l'articolo è fatto molto molto bene. E appunto c'è Landau che è Kapitsa. Landau è il padre di talmente tante cose di fisica teorica, ma soprattutto dei libri di fisica teorica pubblicati in Italia dalla MIR, di cui io più di due o tre non si riescono a capire. Io riuscivo a capire teoria dei campi e meccanica quantistica, tanto, tanto oltre non andavo.
Adesso meccanica classica è il migliore, è piccolino, ce l'ho qua.
C'è una densità.
È piccolino, a pagina 4 introduce la Hamiltoniana.
Bello.
A 4.
Così. Così, tra capo e collo.
Sì. Arriva proprio qua.
Sì, sì. Beh, vabbè, era un altro livello di...
Ricordiamo che un rapporto molto conflittuale con quei libri.
Ricordiamo che quella collana è quella del teorico minimo, cioè quella che un teorico doveva sapere almeno per ambire di lavorare con lui.
Il teorico minimo che lavorava con Landau, sì, sì, certo. Sì, sì.
Che ricordiamo essere quello che si tiene le ginocchia in questa immagine.
Tu sai, Marco, che c'è una persona obbligata che le ha in francese quei libri.
Beh, non mi stupisco, perché comunque la mia pubblica, tra l'altro poi le parole sono talmente poche che, cioè, sono io teoria dei campi l'ho trovato fatto molto bene, faceva campo elettromagnetico classico e campo gravitazionale classico, quelle erano fatte bene, altre erano un po' più ostiche, soprattutto
io ho studiato solo su quello di quantistica, mi ricordo che era molto criptico per un studente del terzo anno alle prime armi.
Ciò lo indicato parecchio, tutti tradotti nelle lingue. Esistono in italiano, sicuramente italiano, francese, inglese, tutti tradotti da russi.
Beh, certo, figura di sé.
No, vabbè, ma all'epoca c'era le edizioni mie, tra l'altro costavano pochissimo perché appunto erano sponsorizzate dalla Russia, erano delle edizioni bellissime, io c'avevo anche il Denidovich. Comunque, insomma, questi stavano all'istituto di Kharkiv e lì c'è un reattore nucleare. L'istituto è stato attaccato come tutto il resto, peraltro, cioè Kharkiv, ciao Jacopo, hanno distrutto quasi tutta la città e non pare che il reattore sia stato danneggiato, ma soprattutto la facility è sotto subcritica, quindi non ci può essere una reazione nucleare a catena, e soprattutto era stato messo in deep subcritical state il 24 febbraio, cioè questo reattore era usato per produrre neutroni con cui creare isotopi per motivi medici, quindi il rischio che ci possa essere una perdita di radiazione anche da questa facility è abbastanza trascurabile, che non vuol dire che tu debba bombardarla, ma insomma, come diceva prima anche Andrea, no, è chiaro che quando c'è un esercito che ti attacca non è che vadano molto per il sottile. Poi è chiaro che se la radioattività fa presa sull'opinione pubblica va bene utilizzarla per dire guardate qua è a rischio tutta l'Europa, così l'Europa si trova più chiamata in causa, però forse il rischio di perdita di materiale radioattivo, a meno che uno non voglia veramente bombardarla sul serio, ma a quel punto sono trascurabili, no?
Auspicabilmente sì. Ora io non ho idea di come sia fatto il reattore che c'è dentro a questo istituto. Sicuramente è un po' più chiaro come sono fatti i reattori che sono dentro la centrale di Zaporizhia, che sono reattori tipo Vever a acqua pressurizzata, e questi sono fatti per resistere a condizioni, diciamo, a impatti molto forti, come posso dire, a esplosioni, un po' di tutti, cioè la loro resistenza è certificata quantomeno per essere per resistere a un'esplosione chimica dall'interno, che è fondamentalmente un nuovo, quindi dal punto di vista meccanico dovrebbe essere più resistente per qualcosa che lo colpisce da fuori piuttosto che per qualcosa che diciamo una roba che succede da dentro. In tutto questo l'onda di pressione a cui dovrebbero essere in grado di resistere è 3 bar, e 3 bar sono l'equivalente dell'esplosione dell'atomica di Hiroshima a 500 metri di distanza. E se sono certificati per resistere a 3 bar vuol dire che in realtà resistono probabilmente a 7 o un numero molto più grande. Quindi, diciamo, dal punto di vista meccanico, un reattore di questo tipo è piuttosto sicuro. Non è neanche lontanamente confrontabile al reattore a acqua bollente di Chernobyl, per dire.
E comunque l'acqua che Moder ha detto è tipo delle pressioni assurde, quindi immagino che comunque abbia una sua solidità strutturale per tenerla proprio, che cioè, non sia...
Sì, ma leggevo che il contenimento è spesso tra 2,5 metri e 3 metri di cemento armato.
Ecco, tra l'altro, ecco, diciamolo, perché questo qui è il contenitore in zirconio e acciaio in cui ci sono le barre, ma poi appunto tutto intorno c'è l'acqua e tutto intorno ci sono 2,5 metri di cemento armato, cioè non è questo il guscio che protegge l'esterno o l'interno, a seconda da dove la vedi. Quindi...
Giustamente Jack Lantern ci chiede: ma della resistenza del guscio, se poi viene distrutta l'infrastruttura di fuori e le pompe di raffreddamento? Questo è esattamente il problema che si è verificato a Fukushima. Il problema che si è verificato a Fukushima ha portato a un surriscaldamento del nocciolo e alla fusione
chimica,
al fatto che si è sciolto il metallo di cui sono fatte le parti. Questo è un problema che però non dovrebbe portare a un'esplosione di tipo nucleare per innumerevoli motivi. Se vogliamo, un reattore nucleare è una bomba che esplode lentamente, ma una bomba che esplode lentamente è che non può esplodere velocemente. Cioè, se noi prendiamo della polvere da sparo e del carbone, la polvere da sparo quando scoppia in realtà sta bruciando, e il carbone quando brucia sta bruciando. Sono due cose che bruciano, nel senso che c'è del carbonio e dell'altra roba che si ossida e diventa fumo e gas. Quello che cambia è la velocità con cui avviene questa reazione. La massima velocità con cui può avvenire questa reazione dipende da tanti fattori. Nel caso di un reattore nucleare dipende da come è fatto, da quanto materiale fissile c'è. Cioè, non è ovvio fare una bomba. In un reattore nucleare c'è una quantità di materiale fissile, che può essere uranio-235, plutonio-238, che è qualche per cento sul totale. In una bomba è quasi tutto materiale fissile e deve partire in modo così veloce e così, diciamo, contenuta la reazione da evitare che il calore faccia vaporizzare il metallo e disperderlo prima che faccia la fissione. Cioè,
e sprechi prezioso carburante nucleare.
Se tu non sei in grado di contenere la reazione all'interno della tua palla di materiale, questa roba si vaporizza e si allontana e non contribuisce all'esplosione stessa. Sicuramente inquina, sicuramente crea fallout radioattivo e tutto qua. Giustamente, Emilio Salvo ci ricorda, la polvere di carbone in sospensione è una roba che ha un fronte di fiamma velocissimo. Il carbone in blocchetti non ha il fronte di fiamma così veloce. È la stessa roba. Anche la farina in sospensione ha un fronte di fiamma molto veloce.
Pericolosissima. Infatti anche, cioè, l'esplosione a Beirut è stata causata probabilmente o da farina o da qualcosa del genere in sospensione.
Quindi le condizioni in cui si trova il materiale fissile all'interno di un reattore nucleare non consentono che possa avvenire un'esplosione di tipo nucleare, diciamo. Possono avvenire esplosioni di tipo chimico di mille tipi diversi, nel senso che comunque ci sono... la funzione con i Novax, sì, ma i Novax probabilmente non si preoccupano neanche delle centrali nucleari, o se
ne, ma tanto non esiste ancora la guerra, quindi,
nel modo sbagliato. E questo è quello che ha detto Lavrov l'altro giorno, noi non intendiamo invadere nessuno, come non abbiamo invaso l'Ucraina.
Queste sono le vecchie frasi proprio da guerra fredda.
Un'operazione militare, come la chiamano loro.
Lavrov è uno che sono 50 anni e che fa il mestiere, si vede. E quindi, diciamo, il reattore nucleare di per sé stesso è un oggetto che sì, il suo problema più grande è il fatto che contiene una quantità di energia mostruosa in un volume molto piccolo. Però per fare una bomba atomica, una bomba nucleare, non termonucleare, di materiale ce ne vuole veramente poco. Cioè, il Demon Core, che era una palla di plutonio per fare una bomba che poi è stata fatta esplodere come bomba, era una pallina grande tipo così.
anche perché il plutone è densissimo come l'uranio, diciamo, cioè, comunque però sì, di Moncore, perché ha fatto almeno due morti prima di esplodere, un polacco che, vabbè, però è anche vero che c'erano questi due emisferi separati col cacciavite, poveracci, lavoravano in condizioni,
mamma mia, infatti,
che narrano che quando appunto si scivolò il cacciavite a questo poveretto, la reazione nucleare, appunto anche lì non ci fu un'esplosione, ma talmente tanta reazione che la luce Cherenkov, questa che si vede qua nello sfondo nell'acqua, si vedeva nell'aria, quindi uno può immaginare solamente quanto ipotesi. Il sindrome cinese no, nel senso che quello, il massimo che si è riuscito ad avere è la zampa d'elefante a Chernobyl, cioè sfondare un piano, ma poi si fredda. Fukushima non ha sfondato il, ecco, questo qui è lo schema del reattore d'acqua pressurizzata di Fukushima. Questo qui è il contenitore in zirconio e metallo in cui ci sono le barre di combustibile. Questo è il contenitore che appunto ha retto nel caso di Fukushima. Lì l'esplosione è stata chimica dell'edificio, che ha poi disperso anche materiale radioattivo, ma insomma, mentre appunto il materiale che si è fuso si è sciolto e poi è andato a finire sul fondo, ma non ha bucate. Questa cosa si sa perché è stata fatta con i muoni, la radiografia muonica. Ciao Gianluigi, ti sei addormentato davanti a Discovery, eh? Comunque, quindi insomma, sfondare il fondo è estremamente improbabile, può succedere, ma insomma fino adesso non si è verificato. Per tornare alla questione dell'Ucraina, è chiaro che quando fai la guerra, la prima cosa che fai è conquistare le centrali elettriche, i punti strategici, quindi in realtà hanno preso anche altre centrali elettriche. Tra l'altro leggevo che, non so se l'ho messo da qualche parte, comunque adesso l'Ucraina lavora in maniera indipendente dalla rete europea.
Si sono modalità isola la chiamano.
Modalità isola, esatto, no? Dai, dilla te, Vale.
No, vabbè, l'ho letto 10 minuti fa, non è, vai avanti tu da sei.
Io 20,
completamente, cioè, ok, completamente sganciata da qualsiasi altra rete elettrica di qualsiasi altro paese, quindi è completamente, diciamo, isolata e per quanto ci riesce autonoma. E aveva fatto richiesta di essere sincronizzata alla rete europea, se non ricordo male, ma non credo siano andati avanti.
Sì, questo non è chiaro perché siano staccati o se appunto se vogliono riattaccarsi, perché ancora da come si capisce queste tre centrali sono ancora sotto controllo ucraino. Questa qui è sotto controllo russo e Chernobyl anche, però vabbè, Chernobyl non produce energia. È stata dismessa parecchi anni fa, non subito dopo l'incidente peraltro, continua a funzionare parecchi anni dopo l'incidente.
Nel 2000 quindi, hanno spento l'ultimo reattore.
Sì, sì, ci hanno messo parecchio. E tra l'altro in entrambi i siti non fanno cambiare il crew, cioè il personale che mantiene sotto controllo le due centrali è ucraino e all'inizio facevano anche una rotazione dei cicli, perché non puoi stare lì 24 ore su 24 e invece adesso non lo fanno più. Fino a qualche tempo fa si poteva monitorare il sito web e le misure di radioattività, che non c'è alla centrale di Zaporizia. Adesso io ci ho provato, ma non ci si può accedere. E ecco, questa è la produzione dell'energia per sorgente. Vedete che dipende molto fortemente dall'energia nucleare, ma non è l'unica fonte, l'altra appunto è il carbone. Poi appunto questo, appunto, se volete le notizie andate a cercare sul sito della IAEA e questo worldnuclear.org, che sono estremamente affidabili per quanto è il contesto. E appunto l'unico allora, quello che è interessante è che effettivamente questa qui, cioè, sono state le prime operazioni militari vicino alla centrale nucleare, cioè fino adesso non c'erano mai stati scontri a fuoco. Quindi anche questo è un nuovo evento, però appunto in generale, però non c'era l'esercito. Ecco, tu dicevi, Andrea, che appunto l'esercito si poteva stazionare, ma non credo che ci fosse l'esercito ucraino, comunque non molta una forte difesa, nel senso che sì, c'è stato un incendio, una parte di un edificio è andato bruciato, ma
no, ma secondo me dal punto di vista cioè strategico, se tu prendi quella posizione e piazzi i tuoi pezzi lì,
sì,
difficilmente qualcuno ti attaccherà in forze. Quindi,
ecco, dice Antonio che Rosatom ha provato Russian Atom a subentrare a Zaporizia, ma poi sembrerebbe aver rinunciato. se sai perché, può essere interessante.
Sì, io ero rimasto che il personale della centrale sta ancora lì, che lavora sotto con le pistole puntate praticamente, però sono ancora...
Ma pure senza le pistole puntate, nel senso che tanto voglio dire, non è che... Anche
sì, per carità, però comunque gliel'hanno puntate.
Sì, sì, sì.
Per sicurezza.
Così, insomma, cioè, senso...
Le centrali non si possono comandare da remoto, cioè in teoria sì, ma in pratica no, cioè c'è talmente una miriade di sistemi di controllo, che presumibilmente è per questo che poi, come dice Antonio, che è l'unico giornalista tra l'altro, qua dentro, hanno provato a subentrare, ma no, perché poi appunto devi conoscere l'edificio, insomma non è come nei film di fantascienza o di fantaguerra, per cui non è
che banale. Ti siedi al computer e già stai dopo 30 secondi, già sei... No, effettivamente...
Quindi... Questo nonostante i reattori siano di fabbricazione russa.
Sì, sì, però è come, cioè, è chiaro che qualunque installazione, ma anche se vai in una fabbrica, cioè devi sapere dov'è che si accende, dov'è l'interruttore. Una, ecco, questa sì, questa del generatore diesel, sì. Allora, Chernobyl sicuramente è sconnessa dalla rete elettrica, nel senso che non gli arriva elettricità da fuori, e però lì il combustibile è talmente freddo. Non so se ho messo la slide. No.
Ho visto i calcoli che in teoria non dovrebbe mai superare i 50-60 gradi, anche sì, senza ricircolo completamente.
Esatto, non c'è nessun rischio che il materiale fissi da Chernobyl possa scaldarsi. Anche perché poi quello che sta nel reattore che ha avuto l'incidente, quello è bello sepolto e non c'è niente. Il resto appunto è relativamente freddo. Quello di Zaporizhia forse sì, ma quello non è ancora ma poi c'è da dire che appunto che se uno guarda la cartina, questa Chernobyl è al confine con la Bielorussia e anche vicino alla Russia. Mo, tutto quello che sta succedendo però è improbabile che i russi abbiano interesse a causare un ennesimo incidente nucleare in prossimità del loro territorio, quindi
credo tra l'altro che nel frattempo, questa era una notizia di qualche ora fa e non so se sia confermata o meno, ma la centrale di Chernobyl sia stata collegata alla rete elettrica bielorussa.
Plausibile.
È proprio sul confine.
Quindi insomma non ci dovrebbero essere grossi rischi. Poi di nuovo, se vogliono usare le armi nucleari, allora cioè, di nuovo, tutto può essere, ma è improbabile che loro vogliano causare un incidente nucleare sulla centrale nucleare, semmai uso un'arma nucleare al limite tattica, ma insomma, ma anche quelle servono a poco perché c'hanno quelle termobariche che almeno non scatenano la... Sì, dicevo Homer Simpson, la comandava da remoto col
PC. Ecco, lo stavo per dire io, porca miseria, sono tutto... lo stavo cercando la GIF apposta, secondo me.
Comunque cercala perché merita, se la trovi
Invece Alessandro dice, ma non ci sono centri di comando ridondanti, non pensavo un'intrusione hacker più per questione di incidente. In realtà io non so come funzioni in Ucraina, ma sapevo quali erano le, diciamo, i livelli di autorizzazione dei computer del COA francese, il commissariato dell'energia atomica francese, e c'è una settorializzazione dell'accessibilità dei computer a seconda di cosa possono accedere i computer stessi, che è molto rigida. Cioè i computer che stanno all'interno di una centrale, che guidano una centrale, non sono collegati alla rete.
Eccola.
Beh sì, questo è come cosa. Tu l'hai anche messo, Omar, no? Questo ricorda molto Galactica. In cui, vabbè, lì il problema era la minaccia dei siloni, qui la minaccia degli hacker, ma insomma stiamo là, sempre pericolo di intrusione. Vediamo un po' se riesco a recuperare le slide che mi hai mandato.
Comunque il picchio che picchia sulla Y serve anche per fare il file system check su Linux.
Io ce l'ho in ufficio, non so, me l'hanno regalato tempo fa, no, quando ero dottorando, però ce l'ho e lo conservo con gelosia quel picchio.
Io immagino ci siano doppioni, sì, nel senso che tutti i sistemi siano ridondati, ma siano ridondati in loco. Probabilmente sono ridondati tre volte, cioè ci sono quasi sicuramente un sacco di cose, se non sono neanche doppio, sono triple, però sono localmente ridondate, cioè tu devi essere fisicamente nel posto, perché altrimenti non puoi accedere ai sistemi di controllo.
Esatto, il rischio, perché il rischio di un intervento maligno da remoto è elevatissimo, quindi non certo. Puoi assolutamente rischiare. Io credo che anche le torri di controllo degli aeroporti siano fisicamente sconnessi, appunto a stile Galactica, perché non puoi assolutamente rischiare che poi appunto nel caso lì ti hanno bombardato con armi tra l'altro termonucleari, tra l'altro,
sì. Cioè da dire. Tra l'altro poi in quello da slide che da copertina, il V-Plan, che sarebbe diciamo la conclusione di Galatti,
questo plan,
sì, esatto, comunque direi quello che però era interessante, perché si vedeva, per intenderci, il punto di vista Silone, no? Di tutta la questione, però si vede anche molto bene l'attacco che avevano fatto loro, quello che si era visto in brevi flashback nel corso della serie, no?
Sui vari pianeti delle
cose. Sì, sì, esatto. Ma lì proprio il discorso che il tutto è nato dal fatto che ci avevano fatto quella backdoor nel nuovo sistema informatico, e si salva ovviamente solamente il Galattica, perché era ancora vecchio stile, per cui con floponi, e i telefoni col cavo, per intenderci, per cui non
siete troppo preparati sulla Battlestar Galactica. Io guardavo soltanto Scorpion.
Dove sta? Vabbè, non voglio fare spoiler, però non è vero che si salva solo Galactica, comunque vabbè.
Sì. Sì, no,
non c'è in questa immagine,
vero.
Scorpion ha sbagliato tutto in questa copertina. Ha sbagliato tutto.
Non sapevo che fossi un fan di Dirk Benedict, Andrea.
Fan dello Scorpion recente, non dello Scorpion storico di Battlestar Galactica, e non di Galactica.
Ecco.
Comunque, tra l'altro, appunto, sulla questione delle armi termonucleari si rilancia anche a prima, perché lì, appunto, la bomba più potente fu quella dello Zar, che citiamo sempre, che è 70 sì. megatoni. Ma in realtà, poi con l'aumento della precisione dei sistemi di puntamento, non è stato più necessario fare questo overkill, cioè queste bombe così potenti, perché basta colpire esattamente dove si vuole prendere l'obiettivo. Però parliamo sempre di milioni di volte, di migliaia di volte. Hiroshima e Nagasaki, qui stiamo parlando di chilotoni, quindi migliaia di tonnellate di esplosivo convenzionale equivalente, 15 e 21, e poi le armi termonucleari sono a megatoni, quindi insomma, per quanto poi l'hanno fatte più piccole eccetera. Allora le bombe tattiche, sì le bombe tattiche si farebbero danni illimitati, certo, se te prende per questo che poi non vengono utilizzate, perché alla fine si preferisce usare quelle termobariche, che sono comunque molto più piccole e non hanno le stimmate delle armi nucleari. C'è la Davy Crockett, che è un lanciagranate nucleare in cui puoi anche impostare l'esplosione, l'intensità dell'esplosione, però poi se cominci così vai a spiegare, no, che hai usato un'arma tale. MacArthur le voleva usare nel
Vietnam.
In Vietnam o in Corea, non mi ricordo quale delle due, però sì, gli hanno detto forse è meglio che
no.
Anche perché poi, di nuovo, la prima esplosione termonucleare fu fatta dagli americani e non andò benissimo, no Omar?
No.
Tu eri là.
Cosa? You were there. Sì, si scopre l'età reale, no?
Vi riporto sulla chat, ci sono un sacco di commenti interessanti. Le bombe tattiche farebbero danni limitatissimi, sai, dipende, perché comunque, voglio dire, la bomba di Hiroshima era 15 chilotoni, che è una bomba piccola per gli standard attuali, e ha raso solo una città. C'era un altro commento interessante, un pochino più su, scusate, ma sono un po' incapace. Un'obiezione nel senso nucleare è che la tecnologia è obsoleta, quanto c'è di vero? In realtà ha avuto un'evoluzione molto veloce all'inizio, però poi non è che si sia fermata l'evoluzione, cioè ha fatto cose l'industria nucleare negli anni. I reattori sono evoluti molto, reattori come quello di Chernobyl o come il Magnox, come si chiama quello britannico, erano a coefficiente di vuoto positivo, che è una cosa che adesso riteniamo inaccettabile. Cioè ci sono state delle evoluzioni che sono effettivamente, sia dal punto di vista della sicurezza che dell'affidabilità, che della facilità, le dimensioni, cioè la potenza, cioè tutto è evoluto in modo molto notevole. Poi sì, dal punto di vista concettuale, proprio la centrale termoelettrica dal punto di vista concettuale è accendere il fuoco, è vecchia di...
Andrea, qual è la, visto che quella lì che c'è in Ucraina è la, diciamo, la più grande in Europa, la più grande che c'è in assoluto a livello dimensionale?
Questa è una domanda difficilissima.
La domanda da Wikipedia, vediamo chi la trova. Sì. Comunque c'è da dire che obsoleto per obsoleto, l'ipocrisia e le inconsistenze degli statement di molta gente, perché ovviamente con la chiusura delle forniture di gas e petrolio dalla Russia, il costo che appunto è alle stelle, l'unica soluzione che dicono, beh, tocca riaprire le centrali a carbone, ovviamente. E tra l'altro questa sarà la scusa per cui tutti potranno tornare indietro sulle promesse fatte. Ancora non l'hanno fatto, ma sono pronto a scommetterci una cena con chiunque, che torneranno indietro sulla riduzione delle emissioni di CO2.
Ma anche sulla chiusura del nucleare, direi che i tedeschi hanno già detto che vabbè, gli hanno detto che chiudevamo tutto entro il 2030, ma forse no.
Però intanto già molte l'avevano quasi cominciato a dismettere, quindi non è che noi però il nucleare non ce l'abbiamo e quindi siamo alla canna del gas, però non succede
del
niente.
Del gas russo, tra l'altro.
Del gas russo, perché dal gas non esce niente, tra l'altro. Sì, citano che MacArthur voleva usarla in Corea e a sostenere il padre di Al Gore. Fece successo, questa non la sapevo, Stefano, una canzone che invitava MacArthur a farlo. No, però io volevo citare appunto la
che non è quella degli O'Flag a Disco Pax, adesso Reagan bombardaci Parma.
Ah no, questa non la sapevo. Però la come si chiama? Quella che Castelbravo, lì i fisici topparono la grande, perché i fisici lì a Castelbravo si dimenticarono la reazione del litio, se non ricordo male, quindi fu 3 volte più potente, e quindi irradiarono un'area molto più ampia, di nuovo uccidendo 3 giapponesi. Eccola qua, questo è il Ground Zero sull'atollo di Bikini. Quindi si estese molto più grande, parliamo, queste sono 300 miglia, questi erano i bei vecchi tempi quando le esplosioni erano fatte sulla superficie del ma neanche sottoterra, o poi Starfish furono fatte esplodere anche nell'alta atmosfera, e quindi poi questo diede origine al mostrone,
al mito, che poi si sa che perché avevano fatto scoppiare Castelbravo, per la caccia a lui, per cui non...
Sì,
come
esatto,
citato
il revisionismo, l'origine,
esatto,
dice, in realtà
questa è una retcon,
esatto.
Comunque le centrali nucleari, cioè Zaporizhia è addirittura al 9° posto, la prima è Kashiwazaki Kariwa in Giappone, Corea del Sud, Bruce in Canada, 3 in Cina, altre 2 in Corea del Sud e poi Zaporizhia.
In Giappone ancora non hanno riattivato le centrali nucleari, ce n'è forse una che c'è una produzione minima, quindi anche qua
come potenza installata, in realtà anche Zaporizhia aveva tipo un solo reattore in funzione.
No, ne aveva più di uno. No. Forse
in questo
era
momento
uno,
era tipo due.
Due, perché poi di solito fa una rotazione, cioè di 6 magari uno lo fa in manutenzione, ruota il carburante e così via. Comunque, appunto, realisticamente c'è da sperare che non, poi purtroppo le previsioni sono fatte per essere smentite, ma insomma c'è da sperare che dal punto di vista delle centrali nucleari non ci siano grossi rischi. Ma del resto, se uno quando Saddam fece esplodere i pozzi, il danno che fece l'ambiente bruciando milioni di tonnellate di petrolio non è che poi fosse tanto diverso da quello. Non fumettate opere, gli basta vedere una scaglia di Godzilla per fare un monologo di 3 ore. Va bene, tanto qua siamo. Non è che. Alessandro dice che forse la mutazione ha creato anche SpongeBob.
Ci può stare.
Dice Emilio: negli ultimi anni avevano chiuso tutti i reattori, tranne uno, per evitare rischi in caso di invasione, perché appunto è molto vicino alla Crimea, che era stata presa nel 2014. Quindi quello appunto che non è chiaro è se effettivamente loro possono riattaccarsi alla rete europea, e quindi anche nel caso che le centrali nell'ovest siano conquistate dalla Russia, comunque avere forniture di energia, perché è chiaro che se controlli l'energia, controlli la distribuzione delle città, insomma controlli una buona parte della strategica. Stefano Tanci dice: se a qualcuno interessa la canzone era questa, When the Drop the Atomic Bomb nel 51. Tra l'altro nell'83 ci fu The Day After di Nicholas Meyer, che sì, poi è di fama di Star Trek, Omar, no? E quello sì, fece capire un po' meglio gli effetti della bomba nucleare.
Perché sì, perché era interessante, perché era nato come film TV praticamente, e tra l'altro era quello che potrebbe essere adesso, sarebbe definito una docu-fiction, nel senso che ha fatto con, diciamo, una almeno una notevole verosimiglianza, una notevole verosimiglianza. E qui in Italia addirittura era uscito direttamente al cinema, perché io mi ricordo che ero andato a vedere al cinema ai tempi. E veramente notevole come film.
Sì, perché
Perché il problema, diciamo, problema tra virgolette, diciamo, la questione è che per quanto riguarda il discorso armi nucleari, in effetti nella fantascienza si parla sempre del dopo, mai del prima. Il prima, praticamente, la bomba atomica viene vista un po' come un'arma tranquillamente. Addirittura mi viene in mente adesso, visto che è abbastanza di recente uscita, nel ciclo di Dune di Herbert, ogni grande casata ha le proprie armi nucleari, che non vengono utilizzate per trattati, però il buon Paul Atreides all'ultimo non si fa scrupolo a utilizzarle per abbattere,
la usa contro di sé, quindi è legittimo.
Sì.
Contro il nemico.
No, quello era il sì, ma però no, le aveva anche utilizzate per tirare giù il muro scudo di Arachi.
Esatto, però sì, non era sì, usato, cioè sì, l'aveva usato era legittimo l'uso che ne fece.
Sì. Però vengono viste un po' anche, per esempio, nella stessa Battlestar Galactica. Caspita, c'è il Galactica che viene preso a missilate nucleari. Tra l'altro non si riesce a capire di che cosa, perché resiste tranquillamente. Poi, tra l'altro.
Allora lì è un po' improbabile. La giustificazione che uno può dare è che è schermata e che usano per motivi di manovrabilità dei missili delle testate tattiche, quindi non termonucleari e piccole. Però certo, pure se ti scoppia una testata di qualche decina di chilotone sullo scafo, insomma, tende a evaporare. Okay. Però o comunque, anche se non evapori, ti becchi talmente una reazione di neutroni che quei non li fermi. Però diciamo che lì in Galattica era divertente, perché c'era un'interazione.
E poi tanto mi pare che loro avevano tutto lo scafo esterno, che c'era tutta la riserva, che serviva anche l'acqua come riserva, sì, acqua, sì, sì, che mi ha anche utilizzato per schermarlo dalle radiazioni. Infatti in una delle prime puntate, mi pare della prima stagione addirittura, c'era il fatto che avevano forato c'era stata un'esplosione, era fuoriuscita gran parte dell'acqua, ed erano in crisi sia per il discorso, diciamo, potabile, sia per il discorso poi di schermatura, sostanzialmente.
Sì. Cosa peraltro l'acqua, molto verosimile.
Ce ne vorrebbe tanta per agire come schermo.
Sì, ma credo che in questo momento sia l'opzione più plausibile. Per
lo spazio è l'unica.
Forse sì, forse sì.
Dei raggi cosmici è l'unica. Voi eravate provati a vendere il magnete superconduttore di MS?
Voi
e che
entrassi
io?
Qualcosa.
Voi. Il mio gruppo.
No, quello di MS, tu non stavi in MS, Andrea. Voi avete fatto il primissimo studio, viene dall'idea di Spilantini. Noi abbiamo fatto un topical team con l'ESA negli anni, inizio anni 90, e poi non se ne fece nulla, perché poi fondamentalmente sono isotropi. Cioè, il problema è che quelli galattici non li schermi, e quelli delle flare vengono isotropizzati, e quindi fare uno schermo, no, tu sei l'esperto di schermi magnetici peraltro, quindi se sparisci ti ritrovano a fare qualche schermo magnetico contro le armi nucleari.
Era stato fatto, no, ma è stato fatto un progetto recentemente per uno schermo magnetico per navi spaziali.
Sì, però non ce la fai fondamentalmente, perché l'energia
ce la puoi alta. Fare, devi fare un oggetto complicato che sostanzialmente ce le fa girare intorno.
Oppure metti un sacco d'acqua che ti costa.
Oppure metti un sacco d'acqua.
Esatto. E sui neutroni chiede Polez, dai, chi ci fa la bomba neutrone? Vabbè, comunque mette neutroni, dai, su. Il punto è che è fatta per massimizzare il danno da radiazione e ammazzare la gente lasciando gli edifici più o meno intatti, però non so quante ce ne siano realmente e se sarebbero
credo,
realmente
credo più. Nessuna, se ricordo bene le ricerche che avevo fatto per l'altra puntata, mi pare nessuna.
Credo che per fare la stessa cosa le armi chimiche siano più efficienti e più facili da maneggiare.
Sì, tra l'altro mo c'è il problema delle armi batteriologiche e chimiche, per cui gli USA e l'Europa si raccomandano all'Ucraina di distruggere tutto quello che c'è nei loro depositi di armi batteriologiche o di centri di ricerca batteriologici. Allora, qui tra le varie citazioni c'è Christmas at Ground Zero by Weird Al. Poi, giustamente, questa mi manca, Stefano.
Di questo manca anche a me.
Ce n'era una britannica, mi ricordo che era, però non so se è questa, che appunto portava, essenzialmente andava a vedere dopo la bomba per vari mesi o anni, quindi effettivamente era forse anche più agghiacciante di Day After. E poi Lobo cita l'altra faccia del pianeta delle scimmie, questa ne avevamo parlato, perché effettivamente loro era la bomba Alfa Omega, che era la bomba
al cobalto, mi pare che era.
Sì, non l'FFP2, però Polez, quelle servono per un'altra cosa. Chiaro che però ecco, per ritornare a The Day After, effettivamente c'era quello che poi veniva pubblicizzato nei Simpson, Duck and Cover, no? Che c'erano questi video di pseudo divulgazione che mandavano nelle scuole, in cui diceva: ah, se c'è una bomba nucleare, chinati e ti proteggi. In realtà appunto non è assolutamente così, meno che mai Indiana Jones nel frigo, ma almeno quello era divertente. Ma quindi poi la gente in realtà forse sottovalutava il rischio di un conflitto nucleare, fino a che poi appunto questi film qua hanno un po' cambiato la percezione generale. Appunto questo è dell'83,
perché il discorso della, chiamiamola, prevenzione nucleare era qualcosa che si sentiva molto, penso, nel periodo della guerra fredda, quando poi c'è stato diciamo quello che è l'affievolimento dei due blocchi, è un po' caduta. Io mi ricordo un film da questo punto di vista che era bellino, semi sconosciuto, perché tra l'altro qui in Italia è passato un po' in sordina, che era Matinée di Joe Dante. Che c'era praticamente questa, sostanzialmente, che il film è tutto impegnato in mattinera, erano praticamente queste proiezioni mattutine dei film durante, diciamo, i fine 50, primi 60, dove facevano i cosiddetti B-movie, no? E mi ricordo che tutto era improntato sulla proiezione di questo B-movie, però fa vedere, era il periodo, per intenderci, della crisi dei missili cubani, e faceva vedere la tensione che c'era allora, con il fatto che ognuno si scavava nel giardino della casa il proprio presunto bunker antiatomico, che nelle scuole facevano vedere che praticamente se cadeva la bomba non ficcassi sotto la scrivania, manco sotto il banco, per cui praticamente...
Oh, che è meglio che niente, intendiamo, sì. però ecco. Dipende poi da dove sta... E Dr. Falken, infatti, e poi c'è anche War Games, che in realtà anche qua è buffo come questi film, poi nati come leggeri, poi hanno avuto le loro ripercussioni, perché anche questo di War Games fece eco, appunto, il rischio che poi potessero essere lanciati in maniera autonoma i missili, oppure che potesse esserci un'intrusione dall'esterno. Fece rivedere al NORAD moltissime delle loro procedure.
A loro sì, ai russi no, perché, come diciamo all'inizio, il sistema automatico di rappresaglia è ancora operativo.
Sì, vabbè, quello però è chiaro che comunque
cioè, proprio la diversa mentalità è...
Sì, però è anche vero che la mentalità russa è che se questi stanno i flopponi lì li lanceranno ancora più a mano,
Beh, lì stanno con le valvole proprio ancora, cioè.
Beh, ma mi pare che hanno riattivato da un anno il sistema Duga 3 praticamente, che tanto è sopra Chernobyl, che è quella sorta di mega antennone che è un sistema microonde che serviva per faceva una quasi da radar per prevenire il lancio dei missili da parte del blocco occidentale. È un antennone, ma del tipo alto 300 metri e lungo 600, cioè una roba, se si vede addirittura da Google Maps è una cosa impressionante, e l'hanno riattivato da poco come sistema, per cui si vede che anche loro...
Ma comunque una guerra nucleare non fa comodo a nessuno, per questo tra l'altro che l'Europa non vuole assolutamente entrare e la NATO non vuole assolutamente entrare nel conflitto in Ucraina, perché poi il passaggio successivo sarebbe quello. Quindi è estremamente pericoloso forzare la mano alla Russia, perché poi rischia appunto di un'escalation nucleare. Tra l'altro difficile anche lì che si parte con un lancio di missili alla War Games, magari inizi con uno scambio di armi tattiche sul confine NATO ex patto di Varsavia, e poi appunto il confine del NATO patto di Varsavia si è spostato molto a est, quindi voglio dire, poi c'è anche questa considerazione, e poi si arriva allo scambio di testate nucleari sulle città, ma insomma è improbabile, ma non è da escludersi, quindi va assolutamente evitato. Stavo cercando. Il mio zio svizzero, dice Lobo, negli anni 70 installò un bunker antiatomico da noi in Italia, ricordo, la fobia no, questa appunto era più degli anni 50 in America per i missili di Cuba. In realtà gli anni 80 sì, si corse parecchio, l'hanno citato Petrov, come ne abbiamo parlato, vari casi in cui si è sfiorata l'apocalisse nucleare. Ecco, Emilio dice che in Svizzera è obbligatorio, anche perché se c'hai i soldi per farti il bunker, perché da noi potrebbero anche mettere obbligatorio, non sai dove scavare, dove farlo.
Lo fa abusivo come tutte le cose.
Sì, è un bel comunque, condono Valerio.
Scavare, esatto. Però, cioè, scavare è estremamente, estremamente complicato.
Se fate fermi perché trovi la Villa Romana.
No, vabbè, sei abusivo.
Ma adesso non lo puoi fare perché col 110% sono tutti occupati.
A lavorare. Comunque se vi volete divertire c'è Colin Furz, scritto Furze, che si è fatto proprio un tunnel sotterraneo col bunker sotterraneo in casa, c'è tipo 1.000.000 di tizi di follower su YouTube, è molto divertente, però fa vedere che se te lo vuoi fare da solo è una faticaccia immonda. Un mio amico di Lugano nel bunker ci teneva i flipper, beato lui. Anche a Stoccolma hanno più letto.
D'altronde ci devi tenere quello che serve per affrontare
l'eventuale. No, devi preservare le cose importanti.
Cose importanti.
Alessandro Forroia dice: stanno assoldando 18.000 soldati siriani. Il problema nucleare sembra deterrenza. Sì, però appunto vabbè, la deterrenza funziona finché deterre, quello deve fare. Ed è, tra l'altro si può arguire, ci sono vari testi, non so se riesco a ritrovarlo, che dicono che è quello che ci ha evitato la terza guerra mondiale, nel senso che senza lo spettro di una escalation nucleare USA e URSS sarebbero date di santa ragione da quel dì. Dunque c'è questo, che però in realtà questa è la storia, ne avevamo parlato nell'altra live, questa è la storia di Little Boy, che è quella di Hiroshima, e Fat Man, che è quella di Nagasaki. Però ce n'era uno che appunto analizzava l'effetto delle armi nucleari come deterrente, e vabbè, non lo trovo. Me l'aveva suggerito Luca Signorelli, ma non riesco a ritrovare. Vabbè. Quindi insomma è sempre il rischio. Ah, Stefano cita anche per la prova del fuoco di Ben Bohr.
Sì.
Sì, sì. perché chiaro, se c'è un'eruzione solare il resto veniva distrutto dal sistema automatico. Sì, in effetti potrebbe più che capitare. Ne avevano parlato anche prima che appunto la bomba dello Zar doveva essere 100 megatoni, ne misero un'esplosione più piccola a 50 perché il timore era che potesse accendere l'ossigeno nell'atmosfera e far bruciare tutto l'ossigeno nell'atmosfera. E quindi però appunto quella fu più una dimostrazione, perché non c'è limite teorico alla quantità di carburante che puoi mettere in una bomba termonucleare, perché quella è innescata da una bomba a fissione, ma è una bomba a fusione nucleare, e ne puoi mettere quanto ne vuoi di idrogeno e fondi che... come se non ci fosse un domani, ma in maniera non metaforica, in maniera reale. E... sì, dice Flora, a Roma non c'è posto per un parcheggio e bunker. Allora, il bunker nelle case no, però è chiaro che tutte il governo eccetera ci sono parecchi bunker sotterranei, poi al limite anche le catacombe volendo.
A Mosca, ma
fai come perdona la fine di Gallo Cedrone, ma il tema dell'asfalti tutto.
Sì, è vero.
Mosca, vabbè, perché visto la metropolitana di Mosca che era profonda di suo, perché Stalin la fece di suo, ma prima delle armi nucleari, però ci sono tutte delle porte idrauliche spesse, ma spesse anche più di così, non entra nella telecamera, per sigillare le varie stazioni, tra l'altro in maniera anche molto rapida, in caso di attacco nucleare. Ora non so se quelle siano attive o no, se le stiano riattivando o no, però...
Se conosco i russi tanto come niente, sono attive, non sono sempre state attive.
Beh, oddio, passandoci per tutti gli anni non è che mi davano l'impressione di essere proprio operativissime.
Ti ricordo cosa diceva Samantha Cristoforetti della Soyuz, che tu vedi che ha un collage di 50 anni di tecnologie, ma tutto quello che funziona è rimasto come era 50 anni.
No, ma la Soyuz però è diversa, cioè, la Soyuz è chiaro che...
c'è uno schermo nuovissimo a fianco a una valvola di ghisa.
Sì. O anche proprio il mappamondo che ruotava. Nel caso spaziale poi è ancora più sacrosanto che tu non devi cambiare cose che funzionano. Nel caso delle armi nucleari idem, sistemi di protezione eccetera, se li è moderni poi non è così ovvio. Citano Command and Control di Erich Schlossler, questo mi manca, però appunto è importante nel contesto del appunto di come poi gestire ed evitare l'incidente, perché tu vuoi evitare appunto il lancio involontario. Per tornare alle centrali nucleari, come dicevamo prima, quelle francesi sono fatte per resistere a attacchi terroristici e a un aereo che ci si schianta contro, quindi sono assolutamente sicure. È chiaro che se tu vuoi un esercito che la vuole far saltare a tutti i costi, ci riesce, anche se 2,5 metri di esplosivo, insomma 2,5 metri di cemento armato con l'esplosivo ce ne vuole.
Sì,
Rogozin, che è il capo di Roscosmos, lui era un politico, è un politico, quindi in realtà lui già queste frasi così a effetto le faceva prima della guerra, quindi in realtà
è quello che ha detto agli americani prima di SpaceX: vabbè, ma voi gli astronauti potete fare un trampolino gigante per mandarli sulla stazione spaziale.
Sì. Beh, vabbè, però perché gli americani comunque con il ritiro dello shuttle nel 2011 sono stati 10 anni, praticamente quasi 10 anni senza capacità di mandare la gente nello spazio, che considerato che avevano fatto la stessa fesseria ritirando il Saturno 5 per fare lo shuttle, non è che sia proprio il massimo.
Posso fare un commento positivo sulle parole di Lorenz adesso? In realtà dopo Covid, cioè c'è una famosa intervista doppia, no? Una conferenza stampa, ci sono Yeltsin e Clinton che si presentano a avere giornalisti completamente ubriachi. Ora, se non è se
siamo sopravvissuti a quello,
Yeltsin fa una battuta che non fa nemmeno troppo ridere, però sì, come si dice. Clinton scoppia a ridere, diventa Bordeaux e si tiene le ginocchia dal ridere. È un momento altissimo.
Adesso me la scelgo, me la guardo finita la live.
Sì, no, intanto bisogna guardarla per insomma dire che.
Dunque, sui chip dell'EM, allora i chip erano, credo, se non sbaglio, a 20 bit. ed erano tra l'altro a memorie a nuclei di ferrite, quindi resistentissime ai raggi cosmici, eccetera. Ora, non è che non sappiamo come tornarci, che non vogliamo spenderci soldi, nel senso, o perché, come dici tu Alessandro, cioè che se uno ci mettesse i soldi ci potremmo tornare pure domani. Certo è che si è persa quella capacità, quindi adesso, domani non siamo in grado di andarci. Ma essenzialmente il punto è che non c'è un motivo economico di andare sulla Luna. E quindi dopo aver vinto quel pezzo della corsa allo spazio, la cosa si è fermata. Ora il piano per la Luna è di fare una stazione orbitante in un'orbita molto particolare attorno alla Luna, abbastanza alta, perché poi la Luna c'ha una forma strana, quindi se sei basso c'ha delle risonanze che ti fanno cascare. Però usare la stazione spaziale come trampolino di lancio. Ora, se questa veramente verrà prolungata dopo il 2024, ora è tutto da vedere. Però di nuovo
tanto,
il problema è
tanto si sa che
la è già stata prolungata oltre il 2024,
sì, però fino al 2030. Sì, però non è che sia proprio ovvissimo che vista la situazione attuale.
No, per carità, sì, ok, sì.
Tra l'altro Valerio c'ha AMS sulla stazione spaziale e io c'ho Mini-EUSO, quindi è nostro interesse che, tra l'altro nei due blocchi, tra l'altro, io nel blocco sovietico, ex sovietico russo, e lui nel blocco americano. E
c'è la questione che, a quanto pare, senza le sonde Progress è difficile tenerla sull'orbita stabile. E sì. Rogozin sembra un po' fumino su questo argomento.
Sì, beh, nel senso che lui ci tiene a ribadire il fatto, questo aspetto qua, che non, effettivamente è corretto. C'è da dire che anche quando mandarono su Nauka, quello accese i motori così de botto e la fece cappottare.
Ha fatto due giri.
Ora il punto qual è? Il punto è che sia la Russia che gli Stati Uniti conviene tenere la stazione spaziale in orbita, sia per ovvi motivi di collaborazione, eccetera, eccetera, che è sopravvissuto a tutte le debacle, appunto, dell'Ucraina, della Georgia e così via, ma soprattutto perché se la fai tornare nell'atmosfera, poi l'unica stazione spaziale che rimane su è quella cinese, e questo non fa comodo a nessuno.
Che se ricordo male erano incazzati neri con Elon Musk perché le sparava, secondo loro, i razzi della costellazione dei satelliti
Starlink,
infatti si erano
Anche lì, cioè, voglio dire, sono litigi che manco i bambini dell'asilo, perché comunque ce n'era uno che è uno di questi Starlink, sì, che è vero che stanno parecchio in mezzo alle scatole, che gli era passato dentro il primo guscio di controllo e quindi dovevano stare attenti. Ora Simone fa una domanda molto interessante sui programmi spaziali scientifici. Sulla stazione spaziale, allora,
non solo quelli spaziali,
non cambia niente, non sta ancora cambiando niente. Sul CERN e gli altri forse ne può commentare Andrea. Io commento solo il COSPAR, che tra l'altro c'è una conferenza, comitato della ricerca spaziale internazionale, creato proprio nel periodo della guerra fredda, ha rilasciato un comunicato dicendo: noi lavoriamo con tutti, collaboriamo con tutti, perché siamo nati proprio per questo. Tu forse, Andrea, puoi commentare il CERN e gli altri.
Anche il CERN ha fatto un comunicato recentemente abbastanza simile, nel senso che in realtà chiude un po' la porta agli istituti russi, ma lascia la porta aperta ai ricercatori russi, nel senso che, giustamente, secondo me, da una parte c'è l'emanazione diretta del governo, che è una cosa in qualche maniera chiuso la collaborazione con le istituzioni scientifiche per il futuro.
Quelle attuali vengono mantenute,
ma
niente di nuovo, esatto.
Sì, niente di nuovo, e appunto questo è ragionevole per certi versi, d'altra parte è controproducente. Cioè, io credo che in questo momento nessuno dei grandi esperimenti scientifici che ci sono in fisica delle particelle in giro per il mondo possa fare a meno dei russi. Nel senso che in ciascun esperimento, cioè un esperimento, i grandi esperimenti, Atlas e CMS, due grandi esperimenti rispettivamente tipo 3200 e 2700, cioè sono complessivamente circa 6000 persone. Non è che i russi hanno fatto tutto, ma qualche pezzetto qua e là che serve a tutti gli altri sicuramente sì. Quindi, diciamo,
c'è un altro pezzetto del provvedimento, è che hanno sospeso lo stato di observer partner, sì, alla Russia.
I russi hanno una marea di istituzioni scientifiche che risalgono all'alba dell'uomo, sono fortissimi come, come istituzioni, università.
Solo che l'università ricerca statale di Mosca è un covo di premi Nobel.
Sì, sì, no, 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 noi collaboriamo con la Moscow State University, collaboravamo con il MEFI, che era un istituto di Moscow Engineering and Physics, è gente di altissimo livello. È chiaro che...
Sì, poi c'è Dubna, Protovino, stando sempre intorno a Mosca, l'ITEP, International...
Pushino, è pieno di...
Cioè, sono una marea di istituti grossi e anche estremamente validi. Novosibirsk. Sì,
la formazione del ricercatore russo è elevatissima. E tra l'altro il problema economico di far ritornare gli anni 90 dal punto di vista economico, che poi riprodurrai la situazione che c'era negli anni 90, che io c'ero perché lì stavamo costruendo i primi rivelatori nello spazio, che appunto c'era un esodo di ricercatori verso l'estero e quindi anche verso paesi pericolosi. Sono state fatte varie istituti internazionali proprio per arginare questo fenomeno, quindi è chiaro che adesso a medio termine si riproporrà esattamente questo rischio. Senza contare appunto che la stazione spaziale senza i russi non riesce a farlo. Tornare sulla Luna forse sì, ma il costo è talmente elevato che non è per niente scontato. E i cinesi, tu dicevi che se riescono a completarla, però sai, lì basta averci un pezzo e dire nella propaganda generale, no?
Ah no, quello già. No, ma poi comunque loro sono molto...
Sì, gli unici che ci abbiamo una affare.
Ma spingono anche molto poi, cioè, nel senso, sono veramente molto motivati a farlo.
Sì, sì, perché appunto parte appunto l'esplorazione umana è quello. Poi chissà, 400 km che è proprio dietro l'angolo è un altro discorso. Però anche i russi, da loro, dai tempi della Salyut, cioè da sempre, hanno sempre avuto una stazione orbitante più o meno abitata. Quello che fecero di fantastico, recuperate il film che è molto propagandistico ma simpatico, che è Salyut 7, in cui questi fecero la parte di attivare la stazione spaziale Salyut, che era prima della Mir, ma poi trasferirono parte dell'equipaggiamento dalla Salyut alla Mir, perché erano sulla stessa orbita, erano state messe appunto in maniera tale da riuscire a fare suo trasferimento da stazione spaziale a stazione spaziale, che nei film...
Trasloco,
praticamente. Sì, trasloco. Appunto nei film sembra facile, ma in realtà è assolutamente impossibile se non ha esattamente la stessa orbita.
Una cosa pazzesca, infatti.
È molto molto difficile che questi abbandonino. D'altro canto, visto appunto la situazione attuale, non è manco da escludersi una situazione appunto alla muoia sezione di tutti i filistei, per cui non è per niente. Sicuramente non puoi separare le due sezioni, da quella americana a quella, da quella russa. Quella era in 2010, no? Non so se vi ricordate, il 2010 era esattamente questo, cioè loro andavano con l'altra, che
la Leonov. La Leonov. Tra l'altro anche lì c'era in ballo, c'era una sorta di guerra fredda che era, sì, stava, sì, arrivando, esatto. E esatto. Il mondo si è salvato perché hanno fatto, praticamente trasformato, cos'era, Europa o io, non mi ricordo più, nel Europa. Secondo sole.
No, era Europa. Giove che trasforma, i monoliti trasformano Giove nel,
Giove nel secondo sole.
E dice, cioè, tutti questi beni sono vostri tranne Europa, perché lì già c'era la vita, e quindi non va azzardata ad atterrare là, perché sennò il monolita ti arriva in testa. Salutiamo anche David e chi altro, e Raffaele, che si sono uniti a noi tra poco, però in realtà dovremmo chiudere, siamo 1:20. Non so se c'è qualche altro commento prima di chiudere, ragazzi.
Beh, non saprei, diciamo che in teoria avremmo dovuto parlare di centrali nucleari e di bombe atomiche, abbiamo parlato di un sacco di cose, come succede sempre in realtà. Sulle centrali nucleari la cosa che forse dovremmo ripetere ancora una volta è il fatto che al momento non vediamo, direi che parlo, lo sto dicendo io, ma penso che anche gli altri fisici siano più che d'accordo, un reale rischio che si ripeta una catastrofe come quella di Chernobyl, perché i reattori sono fatti in un altro modo, perché non c'è nessun vantaggio a fare qualcosa del genere, né militare né politico, cioè sarebbe una cosa veramente molto stupida, e quindi con ogni probabilità nessuno ci proverà, e comunque anche provandoci non sarebbe facile ottenere una cosa del genere. Un'esplosione di tipo nucleare da un reattore nucleare è sostanzialmente impossibile, quindi anche in questo caso è un qualcosa che ogni tanto viene evocato dai giornalisti, ma non dovrebbe poter succedere. L'uso di bombe atomiche, quello dipende da qualcuno che decide di girare una chiavetta che è comunque nelle mani di persone. Credo che le due persone che devono essere d'accordo in Russia devono essere Putin e Shoigu, che è il ministro della difesa, un personaggio un po' particolare, cioè è un falco nel senso stretto della parola, però è anche uno che è apolitico da tanto tempo, un ex militare ma apolitico da tanto tempo, probabilmente è una persona quadratissima. Non credo che siano così avventati da fare una roba che porterebbe con ogni probabilità a un'escalation inarrestabile e devastante, quindi se succede non credo neanche ci dovremmo preoccupare per più di 15 minuti, tra l'altro.
Sì, una botta e via, sull'education, come diceva. Allora, c'è Fabio che chiede se hanno ripristinato l'alimentazione, l'avevamo accennato prima, raffreddamento di ferro, sì, l'hanno ripristinata dalla Bielorussia, ma in realtà non è essenziale, nel senso che anche in assenza di raffreddamento, quelli sono materiali già più che freddi di per loro. Mentre Flora chiede un bersaglio per le sue armi nucleari, cioè se questo non avverrà, se dovessero lanciare una bomba, dove lancerebbe? In realtà una bomba non la lancia nessuno, perché o ne lanci mille o non ti scomodi.
La cosa più plausibile sarebbe scaricare tutte quelle che sono sui sottomarini, perché sono quelle che possono arrivare più lontano dalla Russia nel tempo minore. Cioè, un sottomarino nucleare è un oggetto che si muove abbastanza inosservato e quindi può arrivare anche molto vicino alle coste del paese che vuoi attaccare, e quindi in linea di principio la scelta più, come posso dire, la scelta in un mondo così ragionevole, la scelta più ragionevole sarebbe quella di arrivare il più vicino possibile, scaricare tutto quello che hai che arriva in tempi molto brevi, e immediatamente dopo lanciare tutto quello che hai da terra.
Esatto, cioè se poi però dovesse essere una, allora appunto Flora dovrebbe essere una bomba nucleare tattica per motivi di combattimenti, ma una bomba nucleare tattica, per quanto piccola è, appunto fa dei danni enormi. Diceva sopra Emilio che appunto la Davy Crockett c'aveva un blast radius, un raggio di esplosione che era superiore al raggio di gittata del lanciagranate, ma insomma è difficile immaginare che ne usino uno per motivi tattici, perché se dovessero la far finire a bombardare tutto, usare bombe termobariche senza poi, perché un uso di un'arma nucleare vorrebbe dire passare una linea che poi dopo non torni più indietro, perché anche i russi mi sembra estremamente difficile che possano anche perché non ne hanno bisogno, cioè di solito quella è usata da un esercito che si trova magari in difficoltà. Potrebbe idealmente farlo l'Ucraina, che però non ne ha di armi nucleari, se si trovasse in difficoltà per fermare l'avanzata dell'esercito, ma appunto non lo farebbero e comunque non lo possono fare perché non hanno armi nucleari. Ma un esercito così preponderantemente attrezzato, dotato di bombe convenzionali, non ha nessun motivo. Per Valerio chiede: la barba te la fai crescere a mano di forza di tirare i peli? E direi che con questo possiamo chiudere.
Sì, ma quello anch'io è un vizio.
Luca.
No, in realtà l'effetto è il contrario, a forza di giocarci si sfoltisce, purtroppo.
E vabbè, mo si sfoltisce.
No, ma è così, è vero.
Allora, Simone Leddi dice: le termorvali l'hanno portata, dicono se sono stato usato, non saprei che è vero. Vabbè, è chiaro che tutti noi ci basiamo su informazioni che sono in qualche maniera distorte, e quindi non si sa. Come dicevamo prima, ci sono, per la parte nucleare dovreste seguire Physics Today, dove c'è questo bellissimo articolo sul reattore di Kharkiv e in generale sull'istituto. Poi ci sono gli aggiornamenti della IAEA, che di nuovo può essere voluto sbagliato, ma è la cosa più aggiornata sullo statement dell'Ucraina, e quindi sono aggiornamenti quotidiani, e poi quest'altro sito che è worldnuclear.org, dove ci sono tutta una serie di spiegazioni sullo stato appunto dei reattori nucleari in Ucraina di nuovo, ed anche questo è molto aggiornato. Ah, scusate, non sto condividendo, però volevo dire, questo è World Nuclear, che fa appunto, cioè, tutta questa descrizione dello stato dei reattori nucleari in Ucraina. Poi c'è la IAEA, che di nuovo, per quanto sbagliate possano essere le informazioni, queste sono le più giuste che potete trovare, e poi Physics Today in generale per gli altri reattori nucleari. E questi sono le fonti principali, tra l'altro si capiscono, non sono cose tecniche, quindi se andate a leggerle siete più che aggiornati. Ragazzi, direi che è tutto. Ultimi commenti? Latest, perché speriamo non siano i last, che ci si possa vedere venerdì prossimo.
Ma David Crockett sarebbe la W9?
Aspetta che la cerca. Quello è il lanciagranate nucleare.
C'era l'Atomic Cannon, il cannone M65, sì, che sparava a 30 km.
Sì, sì, quello.
Per lanciare bombette da 15 kilotoni,
Sì, come Hiroshima, comunque, sempre.
Ah, no, quello lì è un aggeggio del demonio. No, Atomic Cannon è proprio un cannone, tipo un cannone vero.
Ah, un cannone proprio con. No, questo è il lanciagranate. Ma c'era pure una foto, qui non si trova, in cui fu usata realmente, questa forse.
Mattissimo.
Questa qua. Credo che su YouTube ci sia proprio il video di tutto lo spiegone.
E un chilometro e mezzo, sì, bisogna essere proprio...
Beh, un chilometro e mezzo è molto...
Vedi, se tu scendi un attimino, c'è l'immagine di Atomic Annie, quella lì, sotto il dito, poco questa? Più su, quella lì, sì. Quella lì, però, quello è un cannone che spara 30 chilometri.
Sì.
Quello video è molto impressionante.
Lo utilizzavano anche contro gli zombie nel Ritorno dei Morti Viventi.
Sempre efficace.
Con successo.
Sono abbastanza impressionanti le nuvole verticali che si formano a fianco.
Sì, quello è... Beh, il fungo atomico c'ha abbastanza preoccupante. Va bene, ragazzi. Vi ringraziamo di essere stati qui con noi in questa allegrissima live di oggi.
Ma questa è stata una delle più, sì, non deprimenti, però tipo... meno allegri.
Sì, sì, ecco, esatto. Cioè, abbiamo cercato di non deviare dal geopolitichese, esatto, perché non è il mestiere nostro, però è chiaro che...
Anche perché appunto se ne sentono già tante bestialità, esatto, che appunto, se non era il caso
almeno di aggiungere. Fateci dire bestialità di cose di cui sappiamo che le stiamo dicendo. Ricordiamo che c'è la DIPCON a fine mese a Fiuggi, quindi se volete le iscrizioni sono aperte. C'è parecchi ospiti, tra cui Giuliano Giuffrida, che avete visto su queste frequenze, Licia Troisi, la scrittrice, anche qui sulle queste frequenze, poi anche Gret Wong, che è Kim di Star Trek Voyager, e altri partecipanti. Quindi,
David Nickel,
che è
dottor Zelenka in Stargate Atlantis.
Esatto. Tu Omar non potrai scendere, mi pare.
No, ahimè, purtroppo non. Facciamo qualcosa in remoto per registrato, che dà molto da day after per registrato.
Si stanno leggendo questo, siamo già
esatto
alla nostra. Va bene, ragazzi, buon fine settimana.
Buonanotte.
Okay. Grazie a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.